Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'Ucraina e la sua guerra di difesa contro la Russia, il tema centrale di queste ore del G7 di Evian, presente Volodymyr Zelensky. Sul terreno, intanto, da qualche settimana le truppe di Kiev stanno operando con accresciuta efficacia contro le truppe di Mosca, anche in Crimea. L'aliquota IVA ridotta per il settore alberghiero potrebbe non avere un futuro. Il Nazionale non la vuole prolungare oltre il 2026. Non servono chiarimenti sui costi di un eventuale ritorno al nucleare. Gli stati non seguono la linea tracciata ieri dal Consiglio nazionale. Mondiale di calcio, oggi il debutto della Francia contro il Senegal e più tardi, da noi sarà notte, dell'Argentina contro l'Algeria. Prosegue nel suo secondo giorno il G7 a Evian. Questa mattina le discussioni sono state dedicate alla guerra in Ucraina e oggi pomeriggio invece si parlerà soprattutto di Medio Oriente. Il presidente ucraino Zelensky è stato accolto dal suo omologo francese Macron. I due hanno tenuto un colloquio a porte chiuse, dopodiché è iniziata la sessione con gli altri alleati del G7. Camilla Camponovo, che cosa sappiamo?
Sì, l'incontro è avvenuto a porte chiuse. Al tavolo sedevano tutti i membri del G7. Alla destra di Macron sedeva il presidente statunitense Trump, mentre alla sinistra quello ucraino Zelensky. Ed era dalla fine di dicembre che i due presidenti non si incontravano.
We had a good meeting, a meeting later on today. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
La voce di Trump di poco fa in conferenza stampa, dove ha detto di aver avuto un ottimo incontro con Zelensky e che la Russia deve concludere un accordo di pace. Ciò che sappiamo è che nel corso della riunione dedicata alla costruzione della pace e della sicurezza per l'Ucraina e l'Europa di stamattina, gli sforzi dei membri si sono concentrati soprattutto sul convincere Donald Trump a continuare a sostenere l'Ucraina e a rilanciare i negoziati con Mosca per un accordo di pace. E questo dopo mesi in cui l'attenzione di Trump si è rivolta principalmente al conflitto in Medio Oriente. I leader europei sperano di riuscire a convincere Trump che le precedenti proposte di pace fossero troppo favorevoli a Mosca e, secondo gli analisti, i sette stanno cercando di sfruttare questo momento in cui l'Ucraina ha mostrato la capacità di rispondere agli attacchi russi per rafforzare il sostegno occidentale a Kiev.
Sì, Camilla, poi nel frattempo è iniziato da poco anche l'incontro dedicato alla situazione in Medio Oriente. Che cosa sta emergendo?
Sì, in primo piano naturalmente l'accordo preliminare per mettere fine alla guerra, già firmato elettronicamente dalle parti, ma sentiamo ancora Trump.
My deal, they can't have a nuclear. They get blown up. If they have a nuclear weapon, they get blown up.
L'obiettivo principale, ha detto qualche minuto fa Trump, è di impedire all'Iran di avere l'arma nucleare e che, se l'avranno, salteranno in aria, e questo in quello che Trump ha definito il suo accordo. Intanto l'obiettivo, secondo Macron, sarà di finalizzare un accordo solido e non uno che rischia di rafforzare i programmi nucleari e balistici iraniani. Ieri si parlava già di una possibile missione navale di Francia e Regno Unito con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto di Hormuz, missione che includerebbe anche lo sminamento dello stretto.
Sì, Camilla Camponovo, e la cronaca della seconda giornata del G7 in corso a Evian. Intanto torniamo a parlare dell'Ucraina, perché dall'Ucraina giungono quotidianamente immagini di attacchi a distanza lanciati contro dei convogli militari russi nelle regioni occupate da Vladimir Putin. Kiev continua a sottolineare come la situazione attuale sia piuttosto favorevole alle truppe ucraine, che hanno sviluppato dei droni particolarmente efficaci. Piero Grabeck, della nostra redazione esteri, possiamo dire che ora il vento soffia a favore dell'esercito ucraino?
Ma questo è quanto sostiene la propaganda ucraina, che diffonde spesso immagini registrate dai suoi droni di sorveglianza. Certo, i droni suicida ucraini riescono a colpire obiettivi strategici tanto sul suolo russo, la notte scorsa sono ancora caduti sulla regione di Mosca, quanto sul proprio territorio occupato dalla Russia. Nel Donbass, però, la situazione sta sempre peggiorando per Kiev. L'avanzata dell'esercito russo è lentissima, costosissima, ma ancora in buona parte inarrestabili. Ora è il turno di Kostiantynivka, altro importante snodo del Donbass a ovest di Bakhmut. Sta per essere stretta in una tipica manovra a tenaglia da parte dell'esercito russo. Da mesi ormai gli ucraini non possono più accedervi a bordo di veicoli lungo la strada e la zona è sotto assedio. Kostiantynivka, come numerosissime altre località del Donbass, è ormai quasi ridotta in macerie. I soldati rimasti ricevono rifornimenti via terra tramite dei piccoli veicoli telecomandati, ma grossissimi grattacapi sta sollevando da diversi mesi la situazione a Kramatorsk e Slovyansk, gli ultimi due grandi centri rimasti in mano ucraina. Bombe plananti, missili, droni kamikaze li hanno ormai resi praticamente invivibili. Ma se Kiev non vuole cedere l'intero Donbass a Vladimir Putin, ecco, allora deve assolutamente mostrare di essere in grado di mantenere il controllo di queste due città.
Sì, è invece comunque piuttosto chiaro che in Crimea, la penisola ucraina invasa dall'esercito russo nel 2014, in Crimea ora la situazione sia cambiata. Lì Kiev sta mettendo in difficoltà le truppe di Mosca.
Sì, sta mettendo in difficoltà sia le truppe russe sia i civili che vivono in Crimea. Ora è diventato molto complicato accedere a questa celeberrima regione turistica, celeberrima per i paesi dell'ex spazio sovietico. Il nuovo e lunghissimo ponte che la collega direttamente alla Russia, alla regione di Krasnodar, non è più sicuro, è già stato bombardato in passato, ma la vera sorpresa si registra lungo la strada che collega via terra la Crimea al resto della Russia, collegamento che passa attraverso le regioni parzialmente occupate dell'Ucraina, quelle di Zaporizhia e Kherson. Era piuttosto sicuro fino a pochi mesi fa, ora invece è diventato estremamente pericoloso. I droni ucraini riescono a colpire quotidianamente i rifornimenti per l'esercito russo, numerosi veicoli bruciati sono visibili ai bordi delle strade. La popolazione civile di conseguenza si ritrova a vivere con la benzina razionata, con importanti grattacapi quotidiani e la prospettiva di una stagione estiva estremamente complicata.
Però grave che gli aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia. Ora in Ticino, dove a una fonderia di metalli preziosi è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare da parte dell'ufficio di controllo e dunque da parte dell'ufficio federale delle dogane. E questo dopo il coinvolgimento in un caso di ricettazione e riciclaggio d'oro tra Italia e Svizzera. E ce ne parla John Robbiani.
Oro e gioielli rubati in Nord Italia attraverso furti con scasso nelle abitazioni, raccolti nei campi nomadi in Italia e poi trasportati in Ticino per essere ripuliti e riciclati. Fusi in una piccola fonderia, sono 5 nel cantone quelle autorizzate dalla Confederazione. Fusi in lingotti con il loro bel marchio che garantisce lo Swiss Made e poi rivenduti in Svizzera. 230 kg di oro ripuliti in questo modo. Al valore attuale valgono circa 25 milioni di franchi. Questa mattina l'UDSC, l'Ufficio Federale delle Dogane e della Sicurezza dei Confini, ha fatto sapere di aver concluso la sua parte di un'inchiesta che si svolge a cavallo del confine. Un'inchiesta che per l'UDSC si concentra sulla sottrazione d'imposta, sulla frode doganale, solo di IVA mancano 600.000 franchi, e sui mancati controlli della provenienza dei metalli preziosi. Tra le misure, appunto, la revoca dell'autorizzazione alla fonderia. Ma è un caso che soprattutto interessa la procura penale ticinese. L'incarto non è ancora arrivato in aula, ma sappiamo che già nel 2022 il Ministero Pubblico aveva comunicato l'arresto di 3 persone. Si trattava all'epoca di un 61enne e di un 31enne del Mendrisiotto e del Lucarnese, entrambi italiani, e di un 38enne svizzero del Luganese. Erano accusati di ricettazione, riciclaggio d'oro e falsità in documenti. In Italia invece, grazie al lavoro dei carabinieri di Asti, questo caso ha già portato a dei processi e a delle condanne.
Niente da fare al Consiglio nazionale per il settore alberghiero. L'aliquota speciale dell'IVA, attualmente al 3,8%, dovrà essere abolita. Una decisione che deve essere ancora approvata dall'altra Camera, ma che preoccupa sin d'ora gli albergatori. Elisa Fraccaroli.
La presidente di Hotelleria Suisse Ticino, Sonia Frey, non usa mezzi termini.
Per noi è un colpo duro, si può dire, perché vuol dire che nel futuro certamente i costi alzeranno e sarà un grande problema per noi.
Per il Consiglio nazionale, l'aliquota speciale dell'IVA del 3,8% per il settore alberghiero non va prolungata oltre il 2027. Chi era favorevole allo stop ha sostenuto che negli ultimi anni il settore ha registrato cifre record e sarebbe giusto anche in confronto ad altri settori nell'economia.
Si parla tanto di overturismo e i pernottamenti che sono aumentati, questo è vero sì, ma i nostri costi comunque aumentano anche e quello che guadagniamo alla fine non è tanto o non è niente neanche, perché dobbiamo anche sempre seguire le norme di sicurezza, dobbiamo investire soldi in questo per essere a pari, per avere poi anche l'idoneità del comune. Alla fine sì, sarebbe una grande differenza per noi.
Quello che fa differenza sono anche i costi del turismo in Svizzera in confronto ad altri paesi in Europa.
La nostra competitività sarà più difficile con gli altri paesi. In Europa quasi tutti hanno un'aliquota speciale per l'alberghiera e vuol dire che noi dobbiamo anche aumentare i prezzi delle stanze e per il turista chiaramente non è più attrattivo poi.
Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
Sempre dalle Camere, primo via libera al messaggio sull'esercito 2026 che prevede una spesa di oltre 3 miliardi di franchi, 2,5 dei quali destinati agli armamenti. È arrivato dal Consiglio degli Stati che ha così approvato l'approccio del governo nel rafforzare la difesa terra-aria e la contraerea. Approvata anche la spesa di 50 milioni per l'acquisto di nuove pistole P26, modello che aveva fatto discutere per gli esiti di alcuni test. La Camera l'ha ritenuto la migliore soluzione costi-benefici. Nessuna necessità di rinviare al governo il controprogetto all'iniziativa Blackout affinché chiarisca le questioni finanziarie. È il sunto di quanto deciso questa mattina dal Consiglio degli Stati, che si è rifiutato di seguire il nazionale su questo punto. Per la maggioranza si tratterebbe di un discorso basato su cifre ipotetiche prive di fondamento. Il contributo da Berna è di Johnny Canonica.
Per soli 3 voti di scarto, ieri il Consiglio nazionale aveva deciso un rinvio al Consiglio federale del controprogetto all'iniziativa affinché chiarisse le possibilità di finanziamento della costruzione di nuove centrali nucleari. Perché, come ha ricordato la rappresentante di Basilea Campagna Maya Graf, si sa che senza un contributo dello Stato la costruzione di una nuova centrale non è possibile.
Auch die Mehrheit der Kantone.
Anche la maggioranza dei cantoni e della conferenza dei direttori cantonali dell'energia esige che la questione del finanziamento venga chiarita in Parlamento prima di un'eventuale decisione, ha aggiunto la politica ecologista. Da parte sua, il consigliere federale Albert Rösti ha ricordato che nessuno in Svizzera al momento sta pensando di costruire una centrale atomica, anche perché la legge prevede sempre il divieto di costruire nuove centrali, quindi nessuno è disposto a investire nemmeno un franco nell'idea.
Wir haben kein Gesuch einer Firma.
Non abbiamo ricevuto nessuna domanda da parte di una società interessata a costruire una nuova centrale nucleare, ha affermato il ministro dell'Energia. Per questo motivo non abbiamo nessun progetto e quindi la questione dei costi e di un eventuale sostegno finanziario statale è puramente ipotetica. Argomenti che hanno convinto la maggioranza dei rappresentanti dei cantoni a rifiutare l'idea del rinvio per 28 voti contro 16.
Quasi un giovane uomo su 3 in Svizzera ha una concezione della mascolinità estrema con atteggiamenti misogini ed omofobi. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Zurigo pubblicato oggi. Una tendenza, quella della cosiddetta manosfera, legata spesso anche a comportamenti violenti, di cui si occupa sempre più spesso anche il servizio specializzato sull'estremismo di Winterthur, che proprio ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Mocci.
L'estremismo in generale è in crescita in Svizzera ed altrettanto le richieste di aiuto al servizio specializzato di Winterthur. Lo scorso anno l'osservatorio sull'estremismo ha dovuto allertare per ben 13 volte la polizia per segnali di propensione alla violenza e rischio di incolumità delle persone. Da quasi 10 anni questo servizio è a disposizione per consigliare famiglie, scuole, aziende formatrici e autorità in caso di sospetto di radicalizzazione di una persona. Il numero di consulenze non ha fatto che aumentare. Attualmente l'osservatorio di Winterthur si occupa anche di questioni legate alla cosiddetta manosfera, cioè a modelli di mascolinità problematici, accompagnati da atteggiamenti sprezzanti, discriminatori o addirittura violenti nei confronti delle donne. Nella vita quotidiana questa tendenza si manifesta per esempio con un comportamento sempre più irrispettoso nei confronti delle insegnanti o delle compagne di scuola. Ma non sono soltanto gli adolescenti ad aderire alle teorie di mascolinità estrema promosse in rete da influencer di varie nazionalità. Ricercatori dell'Università di Zurigo, per uno studio pubblicato oggi, hanno intervistato un campione rappresentativo di oltre 6.000 persone in Svizzera riguardo ruoli di genere, relazioni di coppia, sessualità e parità. Ebbene, le risposte di ben un terzo degli uomini tra i 18 e i 24 anni hanno confermato un'immagine di mascolinità particolarmente problematica e dichiarato di essere preoccupati che i veri uomini vengano emarginati dalla società. A motivare infatti questa mascolinità estrema vi sarebbe l'avanzamento dei diritti femminili e la perdita dei modelli tradizionali.
Fotografie rubate e commenti sessisti. L'azienda dei trasporti di Milano, che gestisce la rete di autobus, di metro e del tram, ha confermato l'apertura di un'inchiesta interna per verificare la notizia secondo cui un gruppo di suoi dipendenti condivideva immagini sessiste diffuse poi via chat. La segnalazione è arrivata ieri da un utente dei mezzi pubblici milanesi. Sentiamo la corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani.
Secondo la prima ricostruzione, i dipendenti dell'ATM che facevano parte del gruppo WhatsApp intitolato Staff Ticinese estrapolavano immagini di donne dalle telecamere di sorveglianza, soprattutto quelle dei tram. Fermo immagini che poi venivano inviate ai colleghi, spesso accompagnate da frasi banalmente volgari. La scoperta è stata fatta ieri da una passeggera del tram numero 15 di Milano, lei appoggiata in piedi alla maniglia, lui, un uomo con la divisa dell'azienda dei trasporti, seduto con il telefono in mano, che senza troppi scrupoli scorreva le immagini condivise e scattate appunto dalle telecamere di sicurezza che ritraevano parte del corpo di una ragazza. La passeggera ha a sua volta fotografato lo schermo del telefonino dell'uomo, dando il via alle reazioni su tutte quelle dell'azienda dei trasporti milanesi, che ha comunicato di aver depositato una denuncia alla polizia locale per uso improprio di immagini a bordo dei mezzi e ha annunciato anche un esposto al garante della privacy. La Procura di Milano aprirà un fascicolo per valutare eventuali profili di reato. Secondo alcuni media, il gruppo WhatsApp sarebbe composto da 7 uomini, 5 amministrativi, un dipendente in pensione e un tranviere. Se non fosse aberrante, potrebbe essere l'inizio di una barzelletta.
E a Milano sono stati tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva riguardante il grattacielo Torre Milano. Si tratta della prima sentenza nell'ambito di numerose indagini avviate dalla Procura per presunti abusi edilizi nel capoluogo lombardo. Dal Tribunale di Milano sentiamo Manuela D'Alessandro.
Architetti, costruttori e dirigenti del Comune di Milano non erano consapevoli di commettere illeciti e hanno agito in buona fede sulla base dell'interpretazione di norme di legge e di prassi confermate nel corso degli anni anche dalla giustizia civile. E questa è la spiegazione della formula «il fatto non costituisce reato» che ha portato la giudice Paola Bragion ad assolvere tutti 8 gli imputati per i quali la Procura di Milano aveva chiesto condanne fino a 2 anni e 4 mesi di carcere, oltre alla confisca della torre dal valore di 45 milioni di euro, alta 82 metri. In sostanza, secondo l'accusa che si ripete nelle numerose inchieste, la skyline di Milano è cambiata in questi anni con una semplice autocertificazione da parte di chi costruiva, senza curarsi del bene pubblico. Il primo verdetto arriva dopo 4 anni di indagini e rischia di travolgere gli altri processi in corso perché le accuse sono simili e difficilmente i giudici prenderanno un'altra strada. Ora è necessario l'intervento del legislatore per mettere ordine nelle leggi che regolano l'urbanistica e l'augurio dell'avvocato Corrado Limentani, difensore di un dirigente del comune che era finito agli arresti domiciliari. Accogliamo con sollievo la decisione del tribunale, ma chi risarcirà per l'angoscia e i danni subiti in questo periodo di stallo? Dice un portavoce del comitato delle famiglie sospese che reclama un incontro immediato col sindaco Sala per trovare una soluzione a chi ha comprato casa e non c'è ancora potuto entrare a causa delle inchieste.
Il Parlamento svedese ha approvato due leggi restrittive in materia di immigrazione. La condotta morale di un candidato alla naturalizzazione dovrà essere provata per il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, i dipendenti pubblici saranno sottoposti a un obbligo di segnalazione per le persone senza documenti. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
È stata approvata in Svezia la cosiddetta legge del buon comportamento. Sarà ora necessario prendere in considerazione la condotta di chi richiede un permesso di soggiorno nel paese e, in caso di comportamenti giudicati cattivi, non sarà possibile restare in Svezia. La legge è però molto criticata sia dall'opposizione sia dalle organizzazioni per i diritti umani, perché questi cattivi comportamenti non sono specificati da nessuna parte. I criteri per non concedere un permesso di soggiorno sarebbero quindi troppo vaghi e generali. Amnesty International avverte che con questa nuova legge c'è il rischio di negare il permesso di soggiorno a causa di comportamenti che per i cittadini svedesi non sarebbero né illegali né punibili. Si creerebbe quindi un clima di incertezza, ma anche di discriminazione e profilazione razziale. Da parte sua, il governo ha portato alcuni esempi di cattiva condotta, come il mancato pagamento dei debiti, l'evasione fiscale, la criminalità e i legami con organizzazioni estremiste, ma manca ancora una definizione precisa. Insieme alla legge del buon comportamento è stata approvata anche la legge di segnalazione, che obbligherà molti dipendenti pubblici a segnalare chiunque ritengano essere privo di documenti. Sono esclusi da questo obbligo insegnanti, medici e assistenti sociali, ma resta comunque la preoccupazione che le persone immigrate in Svezia non si rivolgano più a questi servizi. Per esempio, anche se un'ostetrica non ha l'obbligo di segnalazione, deve comunque registrare il bambino presso le autorità fiscali, che potrebbero poi segnalare la famiglia. Le nuove leggi anti-immigrazione non hanno pari in Europa. La Svezia è uno dei paesi europei con più popolazione straniera.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.